Wikiradio. Marcello Flores racconta Andrei Sakharov.
Il 22 gennaio 1980 il premio Nobel per la pace Andrei Dmitrievich Sakharov viene arrestato a Mosca e mandato in esilio nella città di Gorki, chiusa a qualsiasi visitatore occidentale che si trova nella regione del Volga. Da tempo Sakharov è il nemico pubblico numero uno, come aveva dichiarato nel 1976 di fronte all'ufficio politico del Partito Comunista dell'Unione Sovietica Yuri Andropov, il capo del KGB, della polizia politica. Ma contro Sakharov, Andropov aveva intrapreso una sorta di battaglia personale fin dal 1967, anno in cui era diventato capo del KGB, ma soprattutto nel 1973, anno in cui era diventato membro del Politburo, la ristretta cerchia di uomini al potere nell'Unione Sovietica. Proprio in quell'anno, nel 73, Sakharov aveva ricevuto la prima candidatura al Nobel per la pace, che il comitato norvegese del Nobel, il Nobel per la pace, Alfred Nobel aveva stabilito che fosse un comitato del Parlamento norvegese a sceglierlo, gli attribuì invece formalmente due anni dopo, nel 1975. Sakharov non ottenne il permesso di recarsi a Oslo per ricevere il premio, che era stato concesso, questa la motivazione ufficiale, perché in maniera convincente Sakharov ha dato enfasi al fatto che i diritti inviolabili dell'uomo costituiscono l'unico fondamento sicuro per una genuina e durevole cooperazione internazionale. Al posto di Sakharov a ricevere il premio a Oslo ci andrà Yelena Bonner, la moglie, che spiegò come il marito fosse impossibilitato a muoversi, che in quel giorno si trovasse addirittura a Vilnius, la capitale della Lituania, dove era sotto processo lo scienziato Sergei Kovalyov, un collega di Sakharov, e che Sakharov stava fuori per strada al freddo aspettando la sentenza.
Pace, progresso, diritti umani. Questi tre obiettivi sono legati indissolubilmente. È impossibile raggiungerne uno se si ignorano gli altri due. Riguardo al problema dei diritti umani, vorrei parlare soprattutto del mio paese. È insopportabile la considerazione che nello stesso momento in cui noi tutti siamo riuniti in questo salone, per questa occasione di gioia, centinaia o anche migliaia di prigionieri stiano soffrendo a causa della loro coscienza e si vengono costretti a intraprendere una lotta senza soste per la loro dignità di uomini e a difendere le loro convinzioni contro la macchina dell'indottrinamento, ma in realtà contro la distruzione del loro animo. Dobbiamo riconoscere per buone le pretese della ragione e crearci un'esistenza che sia degna di noi stessi e degli obiettivi che riusciamo solo a malapena a percepire.
Dopo la concessione del Nobel, benché ancora maggiormente controllato di prima, Sakharov aveva continuato a occuparsi dei diritti umani. Nel 1977, per esempio, si era recato a visitare prigionieri in alcuni campi e aveva trovato detenuti in condizioni terribili, abbrutiti, miseri, corrotti, alcolizzati, come scrisse, malgrado la riforma del sistema penale di cui proprio allora il governo sovietico menava un gran vanto. Partecipava, quando poteva, ai processi tenuti contro i dissidenti, attraverso il cosiddetto gruppo di assistenza all'attuazione in URSS degli accordi di Helsinki, che sempre Andropov aveva accusato di essere un gruppo ostile, ricordando di fronte al Comitato Centrale come gran parte dei suoi membri fossero ebrei, tra di essi la moglie di Sakharov, Yelena Bonner, altri come Ginzburg, Sharansky, Marchenko, oppure ucraini come Grigorienko, e l'attacco agli ebrei e agli ucraini, sia pure solo nel chiuso degli organi dirigenti del partito, faceva ricordare gli ultimi anni bui del potere di Stalin. I membri del gruppo erano stati in gran parte arrestati nel gennaio del 1977. Molti fra di loro, tra cui Orlov, il fondatore, si erano difesi rispondendo che la loro campagna per ottemperare agli accordi di Helsinki, per ridurre il numero dei prigionieri dei campi e dei dissidenti negli ospedali psichiatrici, contro la sottrazione dei bambini alle famiglie delle sette protestanti, aveva contribuito a migliorare l'immagine dell'URSS, aiutandola a rispettare gli accordi da essa firmati. Nel periodo tra il 1976 e il 1980 vennero arrestate dal KGB e poi condannate per agitazione e propaganda antisovietica e per diffusione di calunnie antisovietiche circa 350 persone, meno di quanto era avvenuto nel quinquennio precedente, ma ancora una chiara testimonianza della strategia repressiva e della volontà di spezzare definitivamente il dissenso. Gli anni che precedono l'arresto di Sakharov sono gli anni in cui Brezhnev cerca di cambiare la strategia consolidata della politica estera sovietica. In seguito alla sconfitta americana in Vietnam e all'esplodere del Watergate, sempre negli Stati Uniti, a metà degli anni 70, Brezhnev ritiene che il capitalismo americano sia ormai in crisi definitiva e pensa quindi che l'Unione Sovietica possa svolgere una politica estera più aggressiva, modificando quegli accordi sullo status quo che di fatto reggevano fin dalla fine della guerra ed erano durati per tutta la guerra fredda. Comincia a muoversi più aggressivamente in Africa, ad esempio, sia direttamente sia attraverso militari cubani. La sua alleanza col dittatore etiope Mengistu sarà da questo punto di vista fondamentale. Farà una politica di installazione dei missili SS-20 che susciterà una nuova corsa agli armamenti con gli Stati Uniti, ma soprattutto alla fine del decennio, nel 1979, nel dicembre del 79, deciderà l'invasione e l'occupazione dell'Afghanistan, dove 2 anni prima vi era stato un colpo di Stato progressista, come era stato chiamato, a cui però avevano fatto seguito conflitti interni nel Partito Democratico del Popolo Afghano, il Partito Comunista Locale, tra gruppi maoisti e gruppi più fedeli a Mosca, soprattutto per le misure antireligiose e antitradizionali che quel nuovo regime stava prendendo. I sovietici, non tutti i leader, volevano intervenire. Andropov era tra quelli contrari, ma dopo che l'ascesa al potere porta Amin a diventare il capo del governo, un uomo considerato spietato e opportunista, capace quindi di cambiare possibilmente l'alleanza e di passare a un'alleanza con gli Stati Uniti, e benché i generali sovietici continuino a essere contrari perché sostengono di non aver un esercito preparato a questo, il Politburo decide l'invasione dell'Afghanistan. I soldati sovietici entrano, Amin viene ucciso, sostituito con Babrak Karmal, che era il leader della fazione sconfitta che si era ritirato in Cecoslovacchia, e nel gennaio del 1980, quando Sakharov viene arrestato, sono già 50.000 i soldati sovietici in Afghanistan. E uno dei motivi che ha portato all'arresto di Sakharov è stato proprio la sua protesta nei confronti dell'invasione dell'Afghanistan.
Io ricevevo le lettere di Alyosha e anche sua moglie. In queste lettere bisognava saper leggere tra le righe, ma lui sapeva scrivere talmente bene che le sue parole non ispiravano nessuna preoccupazione. Scriveva che trasportava degli artisti per dare dei concerti e che l'esercito stava portando la cultura tra il popolo afghano. Comunque, scriveva che tutto andava bene ed io anche ora non so quale fosse la verità. Credo che le lettere venissero censurate e che lui stesso mi volesse proteggere dalle preoccupazioni.
Sakharov era giunto a diventare il pericolo numero uno e, insieme a Solzhenitsyn, l'emblema e il simbolo del dissenso sovietico e della nuova coraggiosa opposizione che a metà degli anni 70 faceva sentire la propria voce grazie proprio agli esiti della conferenza di Helsinki. Sakharov aveva partecipato nel 48 al progetto per l'atomica sovietica, che era stata testata nell'agosto del 1949. Aveva avuto un ruolo importante nello sviluppo della bomba atomica, di quella all'idrogeno, e aveva raggiunto il massimo successo nel 1961 con l'esplosione della bomba più potente che fosse mai stata esplosa. Era favorevole all'epoca a un'idea di equilibrio del terrore, all'idea della deterrenza, ma lavorava anche per una fissione nucleare controllata, contribuendo come fisico in tantissimi settori teorici e pratici. Nella seconda metà degli anni 50 Sakharov partecipa al dibattito politico-culturale che segue la morte di Stalin. È fra coloro che aveva aiutato e continua a aiutare i biologi nella loro battaglia contro Lysenko, che aveva bloccato la ricerca genetica in Unione Sovietica. Lysenko adesso viene estromesso dalla presidenza dell'Accademia delle Scienze, malgrado continuasse ad avere l'appoggio di Khrushchev. Nel 1955, a seguito di un appello contro le armi termonucleari di Einstein e Bertrand Russell, ci sarà una prima conferenza di scienziati di tutto il mondo, che vedrà insieme scienziati sovietici, americani, europei, che cercheranno di superare il terreno della deterrenza, arrivando a parlare e mettendo in guardia contro la possibilità di una distruzione reciproca assicurata. Sakharov nel 1962 riceve il terzo titolo di eroe dell'Unione Sovietica proprio per la bomba che aveva fatto scoppiare in occasione del 22esimo congresso del 1961, che era stato il secondo congresso della destalinizzazione portata avanti da Khrushchev. Una destalinizzazione che ha caratteri contraddittori, ambigui. Quello è l'anno in cui ha luogo la prima protesta ecologica degli scienziati sovietici contro la costruzione di una fabbrica di cellulosa sul laigo Baikal. Ed è anche il momento in cui Sakharov inizia a studiare gli effetti delle radiazioni sugli esseri umani e vede che a seguito di ogni megatone esploso vi sono migliaia di tumori in più e quindi centinaia di morti in più. Comincia a lottare per la messa al bando degli esperimenti nucleari nell'atmosfera, scrive lettere, interviene, cerca di farsi ascoltare, ma purtroppo non lo è. E così scriverà più tardi nelle sue memorie: «Fui sommerso da un senso di impotenza, di insopportabile amarezza, di vergogna e di umiliazione. Fu forse la lezione più terribile della mia vita. Non si possono occupare due sedie contemporaneamente. Decisi perciò che mi sarei dedicato alla lotta per porre fine ai test biologicamente dannosi». Inizia Sakharov a occuparsi anche di altro. Nel 1968 scrive un libretto, Progresso, coesistenza pacifica e libertà intellettuale, dove continua a vedere da una parte, o a illudersi forse, di una progressiva convergenza della società sovietica e della società occidentale in una generica e comune società moderna, ma si rende anche conto che il nuovo regime di Brezhnev, che è succeduto a Khrushchev nel 1964, sta mostrando la sua natura nuovamente fortemente autoritaria. Sakharov, insieme ad altri, nel 1966 al 23° congresso raccoglierà delle firme contro la possibile riabilitazione di Stalin, di cui si era parlato. Seguirà con attenzione e scriverà di nuovo appelli e petizioni per i processi che nel 65-66 vedono accusati Siniaski, Daniel, Ginzburg, i grandi uomini del dissenso dell'epoca. Collabora al primo periodico del dissenso, Cronaca degli eventi correnti, e soprattutto si rende conto che la piccola protesta di pochi dimostranti che il 25 agosto si ritroveranno nella Piazza Rossa per protestare contro l'invasione sovietica di Praga, contro cui firmerà insieme ad altri, ma a pochi altri, manifestazione che era stata guidata da Pavel Litvinov, che era il nipote di quel commissario agli esteri che era stato estromesso da Stalin nel 1939 per poter poi fare e firmare il patto russo-tedesco insieme alla Germania di Hitler. Ebbene, Sakharov aveva scritto che quei pochi uomini e quelle poche donne avevano salvato l'onore del paese e ha un ruolo sempre più evidente di guida all'interno del movimento del dissenso. Solzhenitsyn, proprio in quel periodo, auspica che un nuovo Herzen possa denunciare l'imperialismo sovietico e paragona la primavera di Praga e la sua repressione con le rivolte polacche dell'Ottocento. È in questo clima che Sakharov, il 19 marzo 1970, scrive una lettera aperta ai dirigenti sovietici insieme allo storico Roy Mevdiev e a Vladimir Turchin. Vi è oggi urgente bisogno di prendere una serie di misure tese a un'ulteriore democratizzazione della vita pubblica. Questo bisogno deriva in particolare dallo stretto legame fra i problemi dello sviluppo tecnologico ed economico e i metodi scientifici di direzione da un lato e i problemi della libertà di informazione, dell'aperto scambio di opinioni e del libero scontro di idee dall'altro. Questo bisogno deriva anche da altri problemi politici interni e internazionali. Nel decennio appena trascorso, segnali minacciosi di disordine e stagnazione hanno fatto la loro comparsa nella nostra economia. Le loro radici affondano nel periodo precedente e sono molto profonde. C'è un declino ininterrotto della crescita del reddito nazionale.
La questione dei diritti dell'uomo è molto importante per il nostro paese. Credo che per risanare l'atmosfera nel paese e finire una volta per tutte con il retaggio del passato, occorre la liberazione incondizionata di tutti i prigionieri di coscienza. Questo vuol dire non chiedere a loro nessun impegno, nessuna confessione. Dovrebbero essere riabilitati e non graziati. Purtroppo, fino ad ora sono stati liberati solo circa un terzo dei prigionieri di coscienza, 200 persone, e non in modo incondizionato. Ogni pratica è stata esaminata singolarmente e questo fatto ha sminuito il significato morale e politico dell'azione stessa. Io spero che l'opinione pubblica mondiale continui a insistere sulla liberazione completa e incondizionata di tutti i prigionieri di coscienza.
I primi anni 70, gli anni del regime brezneviano e di quella che sarà nota poi come la stagnazione del periodo brezneviano, è anche l'anno in cui il dissenso cresce e viene represso sempre maggiormente, attraverso la psichiatrizzazione del dissenso. Tra le persone che sono mandate in ospedale psichiatrico vi è per esempio il biologo Zores Mevdiev, il fratello di Roy, quello che aveva scritto l'appello con Sakharov. Il regime rompe con gli intellettuali, il premio Nobel che Solzhenitsyn aveva ricevuto per la letteratura nel 1970 aveva costituito un altro elemento della rottura tra il mondo della cultura e il regime sovietico. Il processo contro lo scrittore Amalric, che viene condannato a 3 anni alle miniere della Kolyma, spinge Sakharov a fondare il Comitato per i diritti umani nell'URSS, che aderirà poi alla Lega Internazionale dei diritti dell'uomo, fondato in Francia da René Cassin, che era stato uno degli estensori della Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948. Sakharov manda un memorando a Brezhnev perché spera ancora di poter influenzare dall'interno il regime, spera addirittura di incontrare Brezhnev senza ricevere però mai neanche una risposta. La questione Solzhenitsyn verrà risolta nel gennaio del 1974 dall'ufficio politico, è l'anno in cui esce la traduzione inglese di Arcipelago Gulag e il caso di Solzhenitsyn diventa un caso mondiale. Andropov vuole espellerlo, ma altri dirigenti, tra i quali Brezhnev, temono che vi possano essere riflessi negativi sugli accordi di Helsinki che proprio di lì a poco, nel 75, saranno firmati. Si decide quindi per una sorta di esilio coatto volontario di Solzhenitsyn, che verrà permesso soprattutto dalla Germania, che accetterà di ospitarlo inizialmente. Sakharov rimane il solo a guidare la ribellione che proprio dopo gli accordi di Helsinki permette forse una maggiore libertà, perché significa chiedere al proprio governo di rispettare degli accordi che lui stesso ha firmato. È questa stessa logica che permette in Polonia la nascita del COR, in Cecoslovacchia la nascita di Carta 77 e in Unione Sovietica del gruppo di monitoraggio di Helsinki guidato da Yuri Orlov. Sakharov solamente in parte e per poco tempo riesce a rappresentare il collante di tutte queste proteste del dissenso, ma anche dall'esilio in cui viene mandato nel gennaio del 1980 cercherà di continuare la sua battaglia, entrando spesso in sciopero della fame, creando situazioni di attenzione pubblica all'interno dell'Unione Sovietica e a livello internazionale, ma mostrando anche come legame con i diritti umani era la crisi sempre più forte che l'Unione Sovietica stava vivendo. Pubblica numeri sullo stato della salute che va peggiorando in quegli anni dei cittadini sovietici, sull'abbassamento della loro aspettativa di vita, sull'aumento della criminalità, su rifornimenti alimentari sempre più difficili. Parla cioè di una stagnazione che si aggrava con la violazione dei diritti umani.
Il Cremlino reagisce alle polemiche internazionali sull'Afghanistan colpendo i dissidenti. Il fisico Sakharov, capofila della contestazione interna, sarebbe stato arrestato e forse espulso. Nel pomeriggio una nota ufficiale comunicava che il Soviet Supremo ha privato lo scienziato di tutti i titoli, premi e decorazioni. Da alcune ore la casa di Sakharov è presidiata, le guardie hanno detto ai giornalisti che il dissidente era già all'aeroporto. Dalla tarda mattinata, negli ambienti del dissenso, si era sparsa la voce che il fisico sarebbe stato arrestato.
La morte di Brezhnev nel novembre dell'82 porta al potere Andropov, che ora si mostra o cerca di sembrare un riformatore. Dura poco, Andropov muore, viene sostituito da Chernenko e infine da Gorbaciov nel 1985, ed è proprio a partire dalle elezioni di Gorbaciov che inizia la nuova fase in cui Sakharov riuscirà a diventare nuovamente un personaggio pubblico di rilievo nazionale e internazionale. Proprio nel dicembre dell'85 il Parlamento europeo crea il premio Sakharov per i diritti umani e nel dicembre dell'86 sarà lo stesso Gorbaciov a chiamarlo e a chiedergli di tornare a Mosca, non solo perché dopo aver visto il suo dossier riteneva estremamente ingiusto il suo esilio, ma anche per controbilanciare la morte di Anatoly Marchenko, che da me dopo mesi di sciopero della fame era morto e che quindi aveva rappresentato per il governo di Gorbaciov uno smacco proprio su un terreno su cui Gorbaciov voleva rompere con il passato. Gli arresti per agitazione, propaganda, calunnia antisovietica, che ancora nel 1986 sono 28, saranno solamente 7 nel 1987 e poi basta. Sono gli anni della perestroika e anche della glasnost, cioè della trasparenza, di una parziale e progressiva democratizzazione del discorso pubblico, della libertà di espressione e di parola.
Пожалуйста, Андрей Дмитриевич Сахаров, народный депутат. Пожалуйста.
Мы знаем по собственному опыту, что вопрос об организованной преступности неотделим от вопроса о коррупции, о связи руководящих на местах, скажем, будем говорить для начала так, органов с этими мафиозными структурами.
Частные национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления и имперской политики «разделяй и властвуй».
Товарищ, вы уважаете съезд
или нет? Я уважаю съезд, но я уважаю народ.
Nel 1989, l'anno mirabile, come fu chiamato, che porterà al crollo del comunismo, alle elezioni dell'Accademia delle Scienze i membri si rifiuteranno di votare e acclameranno Sakharov come loro presidente. È l'anno in cui vi sono anche le elezioni al Parlamento, le elezioni del Congresso, le prime elezioni in parte libere dell'Unione Sovietica, e Sakharov, che viene eletto, è subito protagonista, diventa il capo morale dei democratici. È un periodo in cui la radicalizzazione tra i democratici, anche contro Gorbaciov, che cerca di mantenere un equilibrio con la parte più conservatrice del partito, porterà ad uno scontro che avverrà in modo molto duro il 12 dicembre. Sakharov chiede di cambiare l'ordine del giorno per includervi la discussione sulla abolizione dell'articolo 6 della Costituzione, cioè quello che faceva riferimento al ruolo guida del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Gorbaciov, che pure sarebbe d'accordo nella sostanza, gli impedisce di concludere, gli fa smettere di parlare con una scenata che sconvolge i democratici di tutto il mondo. La mozione di Sakharov è sconfitta, anche se di poco, e pone comunque all'ordine del giorno la questione che porterà poi, nel giro di pochi mesi, alla crisi sempre più definitiva del comunismo in Unione Sovietica. Due giorni dopo questo scontro, tuttavia, il 14 dicembre, Sakharov muore e rimarrà un nome per tutti i combattenti per la democrazia e per i diritti umani, non soltanto in Unione Sovietica, ma nel mondo intero.
Il 22 gennaio 1980, Andrei Sakharov viene arrestato a Mosca. Marcello Flores l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Clementina Palladini, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.